mille voci. Alle tre leggi della robotica di Isaac Asimov, per le quali i robot non dovrebbero mai recare danno agli esseri umani né consentire che venga fatto loro del male, in futuro se ne potrebbe aggiungere una quarta. A nessun robot sarà consentito sottrarre il lavoro a un essere umano lasciandolo disoccupato e senza reddito. Una provocazione, certo, ma di robotizzazione e digitalizzazione del lavoro si parla molto e non da oggi. E quindi ben ritrovati a Mille Voci, da Nicola Colotti al microfono. Il recente dibattito sulla proposta di tassare i robot, o meglio il reddito frutto del loro impiego, avanzata anche dal magnate digitale Bill Gates, pone questioni tutt'altro che secondarie sul futuro del lavoro umano dal punto di vista economico e soprattutto da quello sociale. Andiamo forse di corsa verso una società di disoccupati digitali o invece verso una nuova era libera dalla schiavitù del lavoro ripetitivo e alienante? Quali sono le incognite del nostro futuro digitale e robotico, o positronico, come direbbe forse Isaac Asimov? I robot e i computer ci renderanno liberi, ma senza occupazione? Sono tutte domande che cerchiamo di affrontare questa mattina con i nostri interlocutori. E saluto collegati con noi Andrea Ghisletta, che è studente in economia all'Università di Berna, consigliere comunale per il gruppo Insieme a Sinistra a Mendrisio, e che recentemente ha scritto un lungo articolo proprio su questo tema: disoccupazione digitale, la politica si muova alla svelta e faccia i compiti per aiutare gli sconfitti della quarta rivoluzione industriale. Altrimenti, Andrea Ghisletta, altrimenti che cosa?
Sì, innanzitutto buongiorno a tutti.
Ben trovato.
Grazie. Altrimenti le conseguenze saranno dure in tanti ambiti. Io parlo per l'ambito economico, magari perché sono un po' più competente in quell'ambito, ma anche dal punto di vista etico della privacy ci sarebbero tanti temi di cui parlare. Innanzitutto ci sono previsioni che le grandi innovazioni che sono già in corso oggi, ma che ci tra virgolette investiranno nei prossimi decenni, potranno far scomparire quasi la metà dei lavori che oggi conosciamo. E questi sono rapporti scientifici che lo dicono. E se pensiamo alle persone che appunto potrebbero rimanere senza lavoro o che dovrebbero reinventarsi, oppure alle competenze che dobbiamo dare oggi ai giovani in modo che possano essere competenti sul mercato del lavoro di domani, direi che la carne al fuoco è davvero tanta, anche per la politica, che deve saper anticipare un po' questi scenari.
Ebbene fa Andrea Ghisletta a parlare di competenza, perché subito viene per assonanza in mente anche la parola competitività, e oggi la competitività diventa uno degli elementi che spesso fa da discriminante. Prima di coinvolgere, spero che ci senta diciamo con una buona qualità telefonica, Riccardo Stagliano, che è giornalista d'inchiesta per il giornale Repubblica, ma che ha scritto un libro dal titolo Al posto tuo, così web e robot ci stanno rubando il lavoro, che è già stato anche nostro ospite, ma con il quale vorremmo approfondire le tematiche, diciamo, guardando al futuro. Vorrei chiedere aiuto all'amico Alessandro Longo, che è giornalista esperto di comunicazione digitale. Buongiorno Alessandro.
Buongiorno.
Ben ritrovato. Alessandro, giusto per aiutarci a capire di che cosa stiamo parlando, chiariamo che differenza c'è tra digitalizzazione e robotizzazione del lavoro e delle prospettive, diciamo, sociali legate al lavoro, che non sono esattamente la stessa cosa, ma potremmo dire due facce della stessa medaglia.
Sì, effettivamente sono strettamente connessi. La digitalizzazione del lavoro è un fenomeno che abbiamo visto allegramente forse in modo netto dal 2000 a questa parte, quindi la trasformazione delle pratiche lavorative con gli strumenti del digitale. Questo ha accelerato alcuni fenomeni, ha prodotto nuovi ricavi, tanti nuovi servizi che adesso usiamo, e si è anche portato a una sostituzione di alcuni posti di lavoro, quindi penso alle banche, dove già in quel caso c'è stato un primo fenomeno di sostituzione dello sportellista con l'e-banking e con la possibilità quindi di usare la banca online, e ci sono anche tanti altri esempi, negozi sostituiti dall'e-commerce, eccetera. La robotizzazione potremmo dire che è un passo ulteriore, perché cosa si intende? Piuttosto che chiamiamo per robot, intendiamo due cose, in letteratura si intendono due cose, sia i software sia l'hardware, sia quindi i programmi che possono sostituire il lavoro di una persona, sia anche insomma i robot, per esempio quelli delle fabbriche industriali, che appunto sostituiscono il lavoro di un operaio. Quindi sono due facce della stessa medaglia, e effettivamente la questione che adesso si pone è come ci sarà un'accelerazione della sostituzione dei posti di lavoro grazie ai forti progressi che l'intelligenza artificiale e la meccanizzazione hanno compiuto negli ultimi anni.
E qui siamo nel contesto, che è un contesto tra l'altro in continua trasformazione. Riccardo Stagliano, buongiorno.
Buongiorno.
Io stavo adesso guardando proprio su Wikipedia, che ormai è diventato uno degli strumenti digitali ai quali spesso facciamo riferimento, con buona pace delle vecchie enciclopedie cartacee, e alla parola robot si legge dalla parola ceca robota o robota, che significa lavoro pesante. Ma invece verrebbe da dire, leggendo il suo libro, che presto i robot ci fregheranno anche i lavori leggeri.
Beh, questo è esattamente il passaggio a cui stiamo assistendo. Una volta i robot sostituivano i colletti blu, che poi si perdevano il posto in manifattura, lo ritrovavano nei servizi con un aumento complessivo della ricchezza della società. Adesso, da qualche anno ormai, i robot sostituiscono i colletti bianchi, cioè i lavori, i servizi e i lavori a maggior contenuto cognitivo. E quando dico i colletti bianchi intendo tutti, cioè tranne appunto quelli che hanno portano un valore aggiunto particolarmente sofisticato. Ma insomma, nel mio libro, diciamo, io racconto molti esempi di professioni che, cioè anche salendo verso i medici o i professori universitari, cioè voglio dire, c'è un software che si chiama Analytic che riconosce, legge le radiografie bene, tanto bene o meglio di quanto facciano gli esseri umani. C'è un'altra macchina che si chiama Sedasys, sempre negli Stati Uniti, che fa le anestesie a un decimo del prezzo di quello che serviva prima con degli specialisti umani, cioè basta invece un infermiere che mette un sondino e tutto il resto lo fa la macchina. Ma il caso, diciamo, dei MOOC, i Massive Open Online Access, cioè i consorzi, diciamo, di lezioni universitarie online, che ovviamente non danno per il momento la laurea, ma danno delle formazioni a volte altrettanto buone di quelle dell'università. Cioè, succede che il fondatore di Coursera, che si chiama uno dei due cofondatori di Coursera, che si chiama Andrew Ng, che fino a poco tempo fa era il capo della ricerca di Baidu, il Google cinese, da solo ha fatto un corso seguito da 160.000 studenti. Cosa sto cercando di dire? Che se un professore da solo, diciamo, sfama il bisogno di conoscenza di 160.000 studenti, e per ipotesi potevano essere 1.6 milioni o 16 milioni, come caso basta allargare la banda, diciamo, per far sì che tutti si possano connettere da casa propria, cosa faranno gli altri professori che sono meno star di lui? Ora, questi sono solo tre esempi, diciamo, della parte altissima della piramide cognitiva, ma ce ne sono infiniti altri, non di un futuro remoto, ma di un presente che è fra noi, solo che, come si diceva una volta, distribuito, il futuro è arrivato, ma è solo distribuito, diciamo, diseguagliamente. E questa cosa sta succedendo adesso, di fronte ai nostri occhi, con delle conseguenze che già assistiamo, perché uno dei motivi per cui Donald Trump ha vinto le elezioni è esattamente questo. Poche persone qui l'hanno, diciamo, ma negli Stati Uniti il dibattito su questo punto preciso è molto avanzato. Cioè, se voi mettete a confronto la geografia elettorale di Donald Trump e gli stati in cui la professione più diffusa è il camionista, E queste due cartine si sovrappongono perfettamente con la cospicua eccezione della California. Perché? Perché i camionisti era l'ultima professione, diciamo così, della classe media che non aveva bisogno di grandi titoli di studio, che non era stata delocalizzata, perché tipicamente non si può, diciamo, se tu devi consegnare una merce dal Wyoming all'Ohio, ci deve essere un essere umano che lo fa. Bene. Queste persone sin qui si sentivano tranquille perché non temevano che il loro lavoro fosse, come tanti altri, delocalizzato in Messico o in Cina. Queste persone non sono più tranquille perché sanno che le auto senza pilota, e ancor più, di cui si parla molto, e invece ancor più i camion senza pilota, di cui si parla meno ma avranno una conseguenza sull'occupazione molto più pesante, presto, molto presto, sostituirà il loro lavoro. La loro paura ha fatto sì che appunto, certo, si fidassero delle promesse del miliardario che ha assunto il compito, diciamo, gravoso e piuttosto inverosimile di proteggere i loro lavori.
Fino a quando non avremo magari un presidente degli Stati Uniti che sarà un robot, e allora il problema sarà anche risolto.
Per questo bisogna aspettare di più, diciamo.
Perché adesso dobbiamo aspettare ancora un po'. Però ci sono aspetti interessanti, appunto, da cercare di sviscerare in questa discussione, che può sembrare una sorta di demonizzazione delle tecnologie digitali e quelle robotiche, invece non lo è. Bisogna capire invece il contesto, diciamo, quello che i sociologi chiamerebbero il paradigma dentro il quale ci stiamo muovendo. E nel suo libro Riccardo Stagnano, tra l'altro, a un certo punto, facendo semplicemente dei paragoni molto semplici, peraltro ci sono statistiche apparse anche recentemente che dicono che un robot che lavora nell'industria automobilistica costa meno di $2 all'ora, insomma, sono evidentemente grandi risparmi, sono ovviamente grandi risparmi. E però a un certo punto Riccardo Stagnano dice, certo, che se chi punta come unica bussola di riferimento ha il risparmio, è chiaro che la questione non si pone, ma forse ci sono altre questioni che si pongono. Nel frattempo ci ha raggiunti anche Giambattista Ravano, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Responsabile della ricerca dal Dipartimento Tecnologie Innovative della SUPSI e, insomma, uomo di esperienza che conosce l'evoluzione delle tecnologie. Prima di entrare nel merito di quanto si cerca di fare, anche guardando al futuro, Giambattista Ravano, io dicevo, ci troviamo immersi in un mondo che spesso pensa al risparmio, pensa alla razionalizzazione e cerca di fare di tutto questo un valore aggiunto per creare anche nuove figure professionali, nuovi posti di lavoro. Secondo lei noi stiamo andando nella direzione giusta da questo punto di vista o ci stiamo un po' inventando anche, insomma, cose un po' fumose?
No, penso stiamo andando nella direzione giusta perché il progresso deve essere perseguito. Evidentemente non si può solo guardare tutto da un punto di vista tecnologico, quello che state discutendo adesso nella trasmissione lo fa, cioè non va solo nella direzione tecnologica ma guarda ad ampio respiro, e questo probabilmente gli ingegneri ancora non l'hanno completamente capito, cioè si è aperto il campo moltissimo e le problematiche sono diventate molto più complesse di quello che era l'ingegneria della prima, della seconda, della terza rivoluzione industriale.
Professor Ravano, noi l'abbiamo rubata a una riunione di direzione, può restare con noi ancora sì, per qualche minuto? Perché volevo innanzitutto lanciare anche il tema per i nostri ascoltatori che magari ci stanno ascoltando e si stanno facendo delle domande su quale sarà il futuro anche del nostro lavoro, dei lavori che facciamo tutti i giorni, che presto potrebbero essere sostituiti da macchine, da software. E quali saranno poi le prospettive? Avremo appunto soltanto dei disoccupati digitali oppure persone che finalmente felici non avranno più di che lavorare? Ma il lavoro è anche identità, è anche sentirsi partecipi di una comunità. Tutto questo vi spaventa, vi affascina? Che sensazioni vi suscita? Che rapporto avete voi con la tecnologia, il lavoro legato alla tecnologia e soprattutto con i robot? Sapete come contattarci.
0848 03 07 07 WhatsApp 079 873 9825 SMS 955 con dicitura rete 1.
La rivoluzione digitale ci ruberà il lavoro? È la domanda provocatoria dalla quale partiamo questa mattina con i nostri interlocutori e vedo già che la reazione del pubblico è, diciamo, calda, perché già si sono illuminati tutti i cursori delle linee telefoniche, cominciando da Maura, e chiedo a tutti di essere sintetici. Maura, buongiorno.
Sintetica, ma devo dire, è di stamattina la notizia che i libri cartacei prendono sempre più ampiezza e vengono anche rifatti abbonamenti per ottenere libri mese per mese. Ma al professore, non l'ultimo che ha parlato, che diceva di un professore che insegna a centinaia di migliaia, dove la mette la libertà di insegnare cose diverse, la diversificazione? Andiamo verso una dittatura. E in più il comprare per internet cosa genera? Genera che i pacchi spediti, rispediti, sono più di quelli spediti. Dunque enorme circolazione e merce buttata, perché i souvenirs che sono stati
biancheria intima, si dice.
Ecco, biancheria intima, eccetera, e molte cose che tornano anche in stato poco bello, vengono buttati. E inoltre penso che il discorso lo facciamo sempre come se fossimo tutti intellettuali.
Appunto,
non lo siamo. E appunto gli elettori di Trump hanno eletto Trump, quelli che nell'America centrale, dove l'80% o fa il camionista o lavora nelle grandi catene di...
Maura, tutto chiaro, quanta carne al fuoco. Cominciamo con una cosa per volta. Una cosa per volta, grazie intanto, perché effettivamente poi bisogna guardare quali sono i pro e i contro, perché è vero che fare girare molta merce attraverso i grandi distributori può generare dei problemi, però genera anche dei grandi profitti. Carlo, buongiorno.
Buongiorno, io ho lavorato un po' in quel campo. Dunque, le problematiche sono diventate altre, quindi devono nascere nuove professioni, non abbiamo ancora capito quale e come queste professioni saranno, ma non è che il robot ci porterà via il lavoro, il robot ci darà un altro lavoro.
Carlo, è esattamente
Carlo. Le persone saranno
assolutamente molto più... Carlo, è quello che voglio chiedere appunto al professor Ravano, perché si parla di future professioni.
È la problematica.
Assolutamente, grazie di averla introdotta, perché era comunque uno dei temi che volevamo appunto affrontare. Professor Ravano, al punto che una sede universitaria professionale come la vostra e anche si pensa più in generale, diciamo, la società civile pensa a nuove forme di collaborazione tra le aziende, tra il know-how digitale, e si parla addirittura di centri di competenze per le tecnologie digitali. È questa la strada che bisogna percorrere per andare nella direzione di quello che diceva Carlo?
Sì, mi permetta un minimo di messa in ordine delle idee.
Proviamoci. Non siamo dei robot, ma ci proviamo.
Ma abbastanza semplice, perché sennò quando si parla di digitale si passa dal tutto l'impossibile, cioè il libro digitale, eccetera. Allora, quattro livelli di automazione e digitalizzazione. Uno, semplicemente quando misuriamo qualcosa con strumenti automatici. Pensiamo quando in una casa noi possiamo a distanza sapere, non so, che temperatura c'è, se è aperto o chiuso lo scaldabagno, eccetera. La misurazione, il primo livello semplice. Il secondo, in cui io comando qualcosa, dico accenditi, spegniti, apri la porta, chiudila e così via, attuo qualcosa. Il terzo livello, in cui faccio un'automazione più complessa, le luci si abbassano perché arriva il sole, le tappalelle scendono perché di qua, il robot consegna perché sono le 5 del pomeriggio o qualche cosa da qualche parte. E poi c'è il quarto livello, che è quello dell'autonomizzazione, in cui entra l'intelligenza artificiale, entra la decisione del sistema autonoma. E qui, non so, pensiamo al trasporto pubblico autonomo, nessuno guida più, ci si fa trasportare di qua e di là con le decisioni prese dalle macchine. Ecco, In realtà stiamo lavorando a tutti e quattro livelli. Adesso vengo alla sua domanda. Cosa facciamo e possiamo fare noi al nostro livello per questo? È chiaro, ci sono ancora situazioni che sono in sviluppo tecnologico al primo livello, avere degli strumenti di misura. Facciamo un esempio, non so, le frane. Le frane non sono monitorate al giorno d'oggi ancora in maniera completa. Ancora non sappiamo se starà per cadere in un posto o no. Saperlo ti fa avanzare, è un progresso che ti fa avanzare, ti fa controllare, eccetera. Sostituisce gli uomini che stanno lì a guardare se cade un sassolino o no e quindi c'è il rischio. Probabilmente no, dà un aiuto maggiore, permette di sviluppare l'economia e così via. Quello è un campo in cui la SUPSI, per esempio, lavora in maniera importante. Saltiamo al livello 4, quello del robot più autonomo possibile che decide. Abbiamo competenze nel fare non il robot ma l'algoritmica, l'intelligenza del robot, e sviluppiamo assieme alle imprese delle piccole parti che permettano di prendere decisioni su sistemi di sviluppo e così via. Ora, quindi il ruolo di un'istituzione che sviluppa tecnologia è quello di accompagnare lo sviluppo economico dove ha bisogno, dove c'è la richiesta. Da un caso più semplice come quello che ho citato all'inizio, uno più complesso dove si vuole avere un robot che prende decisioni. La questione, scusi, e qui chiudo, non è tanto di dire abbiamo un centro di competenza che sa fare questo al quale tutti si possono rivolgere, quello di lavorare in rete a livello svizzero, europeo e mondiale e mettere a disposizione dello sviluppo economico e sociale le competenze che abbiamo e svilupparle anche nella direzione giusta.
E quello che lei dice mi fa tornare in mente quanto ci dicevamo con Andrea Ghisletta, appunto, che da giovane studente di economia si è posto la domanda pensando probabilmente alla propria generazione o a quella che viene immediatamente dopo. E ci dicevamo, il problema costituisce chiaramente materia di inquietudine per quelli magari della generazione baby boom che verranno magari lasciati a casa e non verranno riprocessati, uso apposta questo termine, ma riguarda soprattutto le nuove generazioni. E Andrea Ghisletta, in che senso le nuove generazioni potranno affrontare questo cambiamento che però è così rapido e quasi non si riesce a stargli dietro?
Ma da un certo punto di vista io credo che noi giovani non avremo dei grandi problemi a livello occupazionale, perché siamo nati con lo smartphone, abbiamo delle capacità comunque di gestire questi tipi di nuove tecnologie, potremmo comunque trovare del posto lì in quelle occupazioni che anche l'ascoltatore diceva verranno create. Il problema sarà sempre se ne verranno create abbastanza. Ci sono studi che, ad esempio, di Daron Acemoglu, uno che prenderà il Nobel forse nei prossimi 10 anni, che dice che non vengono create abbastanza occupazioni rispetto a quelle che vengono cancellate. Io penso, ad esempio, i problemi della nostra generazione potrebbero essere su come lo Stato si finanzia, ad esempio, oppure sul grado di disuguaglianze che potrebbe crescere, nel senso che ci sono comunque anche nelle generazioni nuove diversi gradi appunto di competenze, magari anche di capacità, e se questa nuova rivoluzione come si può dire rafforza queste disuguaglianze, potrebbe esserci un problema, e trovo che lo Stato dovrebbe ripensare forse il modo in cui
si ridistribuisce, si ridistribuiscono le risorse,
eccetera.
Anche perché questo tocca il tema anche della proposta appunto fatta di tassare i robot e tutto il dibattito che ne è derivato. Riccardo Staglianò, è d'accordo con quanto dice Andrea Ghisletta, cioè che quelli che hanno adesso 25-30 anni, insomma, andranno verso un mondo in cui magari non avranno così tanti problemi come lei in fondo prefigura nel suo libro, insomma. Secondo lei come la vede da questo punto di vista?
No, mi spiace ma non sono d'accordo.
Giusto così.
Però approfitto della citazione di Daron Acemoglu, appunto in odore di Nobel, per ricordare cosa ha detto molto, molto recentemente. Allora, un anno e mezzo fa aveva fatto un paper con un suo collega della Boston University, Restrepo, in cui diceva Via, via, non lo facciamo troppo lunga, diciamo, sicuramente andrà come è sempre andata, ovvero le macchine aumenteranno la produttività e la ricchezza complessiva aumenterà e non ci saranno problemi. Bene, appunto, come senz'altro appunto il nostro altro ospite saprà, ma è, appunto è del 28 marzo sul New York Times, è uscito un altro studio in cui facendo un nuovo studio con dati reali dell'economia reale ha calcolato che sono stati bruciati, diciamo, dai robot 670.000 posti di lavoro tra il 1990 e il 2007. Ha fatto un colossale, diciamo, mea culpa sul suo ottimismo precedente. Questo per quanto riguarda un po' di numeri. Per quanto riguarda i nuovi posti di lavoro che saranno creati, ovviamente saranno creati. Chi poteva dire fino a pochi anni fa che c'è gente che in qualche modo campa facendo professioni tipo il social media editor o il data analyst? Nessuno. Purtroppo però forse il principale, diciamo, il più citato studioso di queste delle cose di cui stiamo parlando, che è un ricercatore di Oxford che si chiama Carl Frey, che insieme a un altro che si chiama Michael Osborne ha scritto un paper appunto stracitato che si chiama il futuro dell'impiego, ha calcolato quanti sono questi nuovi posti di lavoro oggi, cioè voi sapete quanti sono, quanta parte della forza di lavoro statunitense lavora e impiegata in aziende nate dopo il 2000, cioè quelle di, praticamente quasi tutte quelle di cui stiamo parlando,
sì.
Quelle di cui sono pieni i titoli di giornali, le pagine dei giornali non parlano d'altro.
Le figlie della
benissimo,
new economy.
Esattamente, sono, tenetevi forte, lo 0,5% della forza del lavoro americana. Questo mi consente, diciamo, di dire, ma senza nessuna soddisfazione, ma con grande preoccupazione, che neppure i giovani, certo che sono più attrezzati, certo che hanno più confidenza con le nuove tecnologie, ma questo purtroppo, se le cose non cambiano in maniera, diciamo, abbastanza radicale, non sarà sufficiente, perché la modalità, cioè il contesto in cui stiamo parlando è un contesto in cui, come spiega bene Robert Reich, l'ex ministro del lavoro sotto Clinton, basta, come dire, per ipotesi ci può essere una macchina, l'AI Everything la chiama spiritosamente, che produce tutte le merci possibili, diciamo, una specie di super stampante 3D. Il problema è che se una macchina sola produce tutte le altre merci, come faranno le persone a comprarle non avendo più un'occupazione? Di questo stiamo parlando, e questo tema era un tema che capiva già negli anni 50 anche Henry Ford, diciamo.
Sì, infatti è arrivato proprio un messaggio da un ascoltatore che dice: chi comprerà i beni prodotti da macchine se non ci sarà lavoro del salariato? Era il concetto già di Ford, appunto.
Esattamente, se appunto queste nuove rutilanti straordinarie imprese che eccitano la nostra immaginazione occupano lo 0,5% della forza lavoro, capite che anche i giovani avranno un colossale problema, perché no, cioè, pochi posti di lavoro creeranno, come stanno già facendo, un'enorme ricchezza. Un esempio, diciamo, molto eloquente su questo, di questa tendenza, diciamo, a creare tantissima ricchezza con pochissimi dipendenti. Nel 2012 Facebook rileva Instagram per un miliardo di dollari. Instagram aveva all'epoca 13 dipendenti. Ora, per fare un esempio un po' brutale, ma che rende nella sua plasticità, diciamo, Kodak, che assolveva la stessa funzione, ovvero condividere immagini con le persone che ci stanno care, soltanto in forma analogica e non digitale, nel suo momento massimo dava lavoro a 140.000 persone. 140.000 persone contro 13 persone, di questo stiamo parlando.
Riccardo Sagnano, sono dati chiarissimi e suggeriscono una domanda che dopo vorrei rivolgere al professor Ravano, però prima do la parola velocemente a Francesco. Buongiorno. Francesco?
Mi senti?
Sì, adesso ecco. Ci sentiamo.
No, niente, appunto, brevemente, queste cose, queste proiezioni che si notano oggi erano già state scritte, viste e previste da Marx. Cioè questa automazione, questa robotizzazione completa porterà sicuramente a una società socialista e comunista.
Francesco.
Perché sarà lo Stato che si dovrà curare che la gente, appunto, come dicevate prima, abbia la potenzialità economica sufficiente per far stare in piedi una società di robot che produce, altrimenti perderebbe addirittura il senso la produzione.
Ci facciamo una trasmissione una volta su questa, su questo, sì, su questo tema, cioè su come potrebbe evolvere davvero il paradigma economico e sociale. Poi bisognerà vedere se esisterà ancora lo Stato, perché di questo passo probabilmente anche gli stati diventeranno delle entità robotiche. No. Però è vero che il tema è importante, perché riguarda appunto anche il futuro del nostro ruolo socio-economico. Sì. E adesso, al di là delle previsioni più o meno apocalittiche che sono state fatte, è vero che questa evoluzione va sempre più velocemente, ed è per questo che torno. Comunque, intanto grazie Francesco per, diciamo, lo stimolo, perché ci allarga di molto, diciamo, la visione delle cose, però pone delle questioni su questa rapidità con la quale dobbiamo affrontare questo cambiamento. E mi faceva venire in mente anche quanto diceva prima Riccardo Staglianò, che in fondo creare delle nuove competenze, delle nuove conoscenze, non rischia in qualche modo poi di creare un'elite. Appunto, si diceva, soltanto lo 0,5% della forza lavoro negli Stati Uniti è impiegata in queste aziende della New Economy. Professor Ravano, compito dello Stato, compito delle istituzioni accademiche è quello di cercare di anticipare i tempi, però va tutto così veloce che alla fine che cosa si fa? Appunto, si crea un'elite di competenti in materie tecnologiche e per gli altri, insomma, si arrangino.
Ma non penso che sia così, perché da una parte le competenze evidentemente aumentano, però aumenta anche la disponibilità. Faccio un esempio chiaro. Oggi in Europa, di questi, perché tutto viaggia anche attraverso la connessione degli strumenti, i sensori, eccetera, eccetera, questo Internet of Things, no? Oggi in Europa sono stimati una connessione di 1,8 milioni di oggetti a Internet, che poi permettono da questa automazione, robotizzazione.
L'Internet delle cose, delle di cui cose, parla spesso, esatto, Alessandro Longo.
Ecco, qui l'Europa si pone l'obiettivo di arrivare nel 2020 a 6 miliardi di oggetti connessi, un obiettivo politico perseguito con i progetti di ricerca, con l'attività industriale e così via. Questo vuol dire che semplicemente più persone potranno disporre di nuovi strumenti, di nuove possibilità. Quindi, al di là di essere capaci a fare la connessione, l'importante è essere capaci a utilizzarle. Mm-hmm. E quindi secondo me ci sarà una popolarizzazione, una distribuzione maggiore di queste possibilità.
È interessante quello che dice il professor Ravano, perché volevo sentire appunto Alessandro Longo, che, con il quale abbiamo spesso parlato di Internet delle cose, e dire: bello, tutta questa connessione di oggetti ci darà nuove opportunità, nuovi rischi e anche nuove competenze. Alessandro Longo, non fosse altro che nel controllo anche della sicurezza di questo tipo di connessioni.
Nuove competenze sono appunto qualcosa che è auspicabile per tutti i punti di vista, per essere degli utenti più consapevoli da una parte, per appunto poter dominare questa connettività pervasiva che sta sempre più montando negli oggetti quotidiani, e non esserne dominati. Però, per ricollegarci anche al tema della trasmissione, competenze nuove servono anche per poter lavorare nella nuova società, quindi per avere un posto in questo nuovo mondo che si sta preparando, dove la robotizzazione sostituirà molti posti di lavoro. Questo è un po' il tema delle competenze, è cruciale, perché quando una società evolve molto rapidamente dal punto di vista tecnologico, c'è un impatto forte sia sulle persone, sia viste come consumatori utenti, sia viste come produttrici di valore, quindi insomma lavoratori. E a questo deve corrispondere un aumento di consapevolezza, di competenze, se preferisci, di entrambi i ruoli sociali, perché altrimenti ci potrebbe essere conseguenze negative da un punto di vista lavorativo da una parte, dall'altra da un punto di vista per esempio sociopolitico. Quindi, se l'internet delle cose è conosciuto e dominato solo da un'intelligenza tecnocratica, le conseguenze che più difficilmente noi potremo vedere con trasparenza come vengono usati i nostri dati, dominati, controllati, gestiti da multinazionali del digitale. Questo è per fare un esempio molto a volo d'uccello dello scenario che si sta preparando.
È vero che di fronte a una questione così complessa come il futuro del lavoro legato alle tecnologie digitali e alla robotica necessita risposte che sono complesse, non si possono, diciamo, tagliare con il coltello, si possono fare delle proposte, sono state fatte anche delle proposte ultimamente, appunto si è letto sui giornali questa idea di tassare i robot, o meglio il lavoro che viene prodotto dai robot, ha suscitato parecchie discussioni. Adesso non possiamo entrare tanto nel merito della questione economica, però vorrei sentire poi una riflessione da parte dei nostri interlocutori. Nel frattempo ci arrivano anche parecchi messaggi dagli ascoltatori che comunicano attraverso SMS e WhatsApp, ve li leggerò tra un attimo, però intanto ascoltiamoci un po' di musica e poi torniamo qui in studio con i nostri interlocutori. Garden was blessed by the gods of me and you. We anywheres for to find ourselves some truth. Oh, what you waiting for? No, what you waiting for? We counted all our reasons, excuses that we made. We found ourselves some treasure and threw it all away. Oh, what you waiting for? No, what you waiting for? What you waiting for? No, what you waiting for? When I dance alone and the sun's beating down, blame it on me. When I lose control and the veil's over you, blame it on me. Blossom caught in the carnival, your confidence forgotten. I see the gypsies roll. Oh, what you waiting for? No, what you waiting for? What you waiting for? No, what you waiting for? When I dance alone and the sun's beating down, blame it all. Le 11.43, tra poco dovremo congedare Riccardo Staglianò, quindi lo coinvolgo magari per primo in un giro appunto di domande e di riflessioni su questa proposta di tassare i robot alla quale facevo riferimento prima, mentre molti ascoltatori ci scrivono dicendo: ah vabbè, ma quando l'essere umano non avrà più né un lavoro né uno stipendio, voglio poi vedere cosa aprirà e cosa chiuderà con una funzione computerizzata. State pur sicuri che metteremo i robot in cantina, per adesso li basterà tassarli?
No, questa non è proprio la mia prima scelta, anzi l'ultima. C'ho un po' di problemi, nonostante che la fonte di questa proposta sia molto autorevole,
quella di Bill Gates
e anche il Parlamento Europeo.
Certo.
Che non è una sua uscita estemporanea, diciamo. La prenderei come un'utile, utilissima provocazione, ma quello che è importante di sicuro è ridistribuire meglio la quantità enorme di ricchezza che si concentra nelle mani di aziende multinazionali della tecnologia, che sono campioni olimpionici di elusione fiscale, che è la maniera gentile per dire non pagare le tasse dove dovrebbero pagarle. Questo è un problema colossale. Ma tornando proprio alla ciccia, diciamo, della nostra conversazione, che è stata molto interessante, ovviamente vi ringrazio e mi scuso di dover andare via leggermente prima del previsto, ma io con tutte le migliori intenzioni non ce la faccio proprio ad aderire a questa visione per cui l'Internet of Things produrrà nuovi lavori, cioè cambierà il mondo, ma tanti nuovi lavori, perché cioè, mi sembra che la nostra conversazione sia stata molto interessante ma un po' scarsa di dati, no? Perché quello che possiamo dire, cioè, possiamo, da una parte c'è un wishful thinking per cui appunto le cose nuove produrranno lavori nuovi, però che è stato piuttosto brutalmente smontato da quel calcolo che ha già fatto appunto Carl Frey, che vi ricordavo prima, quella agghiacciante microscopica percentuale di posti di lavoro veramente creati. E poi, mentre ci sono tanti dati dei posti di lavoro che si rischiano di perdere, sono molto eloquenti, cioè si tratta, quelli che hanno poi votato Trump, diciamo, di 3,5 milioni di addetti ai trasporti negli Stati Uniti, che diventano 5,2 milioni con l'indotto, che rischiano di sparire a breve, perché come sapete benissimo, non stiamo parlando di un futuro ipotetico, ma a Pittsburgh già dal 15 settembre Uber ha fatto partire le prime macchine senza pilota, diciamo, ha avuto una serie di problemi anche, ma insomma sono già partite con grande anticipo rispetto alle previsioni. Amazon, per dirne un'altra, cioè dà lavoro per ogni 10 milioni di dollari di fatturato prodotto, 10 milioni di ricchezza, dà lavoro in media a 15 persone contro i 47 impiegati che i negozi tradizionali avevano per produrre la stessa quantità di ricchezza, cioè, quindi un rapporto di 1 a 3, anzi 1 a 3 abbondante. Questo voglio dire, io consiglierei a tutti di fare i conti con questa realtà che è molto spiacevole e che è molto depressiva, ma che il numero di posti di lavoro di prima non tornerà.
Cioè, e quindi da questo
molto
dobbiamo
più
partire.
Efficienti. Da questo dobbiamo partire. Poi io resto totalmente ottimista che l'uomo riuscirà, l'umanità riuscirà a inventarsi delle soluzioni, ma che saranno di tipo politico, perché io non propongo affatto, ovviamente, non c'è neanche bisogno forse di spiegare, di rimarcarlo, ma lo faccio, di fermare il progresso. Questo sarebbe troppo offensivo, diciamo, nei confronti della mia biografia, di uno che ha sempre scritto di queste cose, ma di ridistribuire in maniera nuova, radicale, con invenzioni, diciamo, che poi non sono neanche così particolarmente innovative, ovvero pensare a una tassazione che sia molto progressiva, più progressiva di quella di adesso, che riesca a contrastare una disuguaglianza che altrimenti, che è già a livelli paurosi, cioè negli Stati Uniti siamo agli stessi livelli di disuguaglianza economica che c'erano nel 1928 e tutti voi ricorderete cosa è successo dopo, nessuna cosa bella, diciamo, solo cose molto brutte, e può peggiorare, e sta peggiorando, e può peggiorare dell'altro, perché la quantità di ricchezza prodotta da poche aziende con poco personale, intendo appunto tutte le grandi multinazionali delle tecnologie, può diventare ancora, cioè possono accumulare ancora più soldi in poche mani. Ecco, quella ricchezza pazzesca deve essere redistribuita in maniera molto più efficiente di quanto è adesso. Con quei soldi lì potremmo fare dei corsi di aggiornamento continuo, quella che chiamano la lifelong education, per persone che saranno tirate fuori dal mercato e che dovranno essere riaddestrate a 50 anni, a 55 anni, ma anche prima. Potremmo pensare dei salari, diciamo, di supporto alla povertà o indennità di disoccupazione migliori di quelle di adesso, e tante altre cose che saranno necessarie, perché sono pronto a scommettere con voi, ci possiamo risentire fra 5 anni, fra 10 anni, e non esisteranno più i posti di lavoro che c'erano una volta.
Questo Riccardo Stagliano, ci lasci perché sei un collega giornalista con questo certo pensiero che è un po' apocalittico, ma sul quale vale la pena di...
Ma non disperante.
Appunto, anche se il titolo del tuo libro, Al posto tuo, ha poco di speranzoso, però insomma così web e robot ci stanno rubando il lavoro, ci stanno rubando appunto, non è detto che ce l'abbiano del tutto rubato. No. Riccardo Stagliano, grazie di essere
grazie
stato con
voi.
Noi, è un tema del quale torneremo a parlare, anche perché ci sono appunto tutti i riferimenti economici interessanti, quindi probabilmente avremo occasione di ritornare su questo tema, e vorrei sentire una riflessione da Andrea Ghisletta su quanto ha appena detto Riccardo Stagliano, invece poi da Alessandro Longo una riflessione breve sul mito invece della gratuità, che è una delle cose che ci portiamo dietro attraverso appunto la diffusione della digitalizzazione. Andrea Ghisletta, come reagisce a quanto ha appena detto Riccardo Stagliano?
Io non posso che condividere quanto dice. Innanzitutto, magari sarebbe anche interessante completare le informazioni che lui dà su questo studio di Frey e Osborne, che ormai è del 2013. Nel 2017 è uscito un altro studio che però non guarda solo l'America, ma guarda al contesto globale. Dice che il 50% delle attività umane potrebbero essere sostituite, delle quali solo il 5% dei lavori scomparirebbe, ma il 60% dei lavori perderebbe il 30% di attività. Quindi fa capire quanto vasta è questo
cambiamento, questa trasformazione anche.
E trovo che il problema della ridistribuzione della ricchezza sarà appunto un grande problema. Cosa ha la tassa sui robot che non ha un altro tipo di ridistribuzione? Se pensiamo al tipo di sistema di tassazione che c'è oggigiorno, capiamo abbastanza facilmente che questo sistema di tassazione favorisce la sostituzione. Se io come lavoratore devo pagare tasse sul lavoratore, il lavoratore paga tasse quando prende il salario, paga tasse quando paga dopo l'IVA, paga tasse alla fine dell'anno quando paga le sue imposte. Capiamo che non solo forse il lavoratore viene sostituito perché è meno efficiente della macchina, ma viene anche sostituito perché il sistema di tassazione lo sfavorisce, e in questo ambito forse una tassa sui robot potrebbe perlomeno neutralizzare questo svantaggio, e potrebbe essere qualcosa di interessante al di là della difficoltà che ci sarebbe nell'implementarla, perché poi quello è forse un'altra questione. Però
No, è chiaro il ragionamento, è chiara anche la complessità dei dati sui quali ci dobbiamo basare, perché sono in continua trasformazione. Alessandro Longo, si diceva prima, anche perché la provocazione è contenuta nel libro di Riccardo Staglianò, in fondo una macchina prende il tuo posto perché costa decisamente meno e quindi è un risparmio, quindi la bussola del risparmio e della massimizzazione dei profitti è un elemento dal quale storicamente in economia non si può prescindere. Però è vero che paradossalmente viviamo in una società invece dove abbiamo l'illusione della gratuità quando abbiamo a che fare con le nuove tecnologie. Questa gratuità in realtà ha dei costi, e anche dei costi sociali.
Sì, ha dei costi sociali, perché appunto il produttore di quel servizio ha costi inferiori grazie anche all'utilizzo appunto del digitale, sempre di più della robotizzazione, quindi riesce a fare più cose con costi inferiori, a produrre più valore, e di conseguenza ce lo può vendere a un valore inferiore. Però il costo sociale è che appunto ci sono meno stipendiati, e quindi di conseguenza c'è un problema economico molto grande, in realtà intuito già da Karl Marx.
Però nessuno di noi appunto rinuncia a comprare su Amazon, poi si sa come lavorano ad Amazon e qual è l'elemento vincente.
Ma io direi che è necessario fare un momento di riflessione su quello che abbiamo già detto, cioè possiamo riassumere così: gli ultimi studi ci dicono che nel breve periodo, almeno nel breve periodo, c'è una perdita di posti di lavoro a causa della robotica, della robotizzazione. Giustamente Staglianò ha citato uno studio del MIT, del Massachusetts Institute of Technology, che dice che ci sono già stati dei posti di lavoro perduti a causa del robot in America. Non solo questo, che anche i nuovi fantomatici posti di lavoro sono stati effettivamente pochini. Gli studiosi sono divisi su un punto: nel medio-lungo periodo il saldo sarà positivo, o almeno andremo in pari grazie ai nuovi posti di lavoro creati con nuovi servizi che ancora non riusciamo a immaginare? Non si sa.
Però anche solo
il problema del breve medio periodo andrebbe comunque affrontato, perché potrebbe significare una generazione che soffrirà senza abbastanza posti di lavoro, con alti tassi di disoccupazione, e sappiamo che con alti tassi di disoccupazione insomma si aprono le porte storicamente a dittature, a guerre. Quindi non è che possiamo essere indifferenti al problema del breve medio periodo, cioè come fare ad affrontare questo passaggio epocale.
Anche perché il nostro intento non è quello di avere un futuro in cui non lavoreremo e passeremo il nostro tempo magari a rimbecillirci davanti allo schermo di un computer facendo soltanto attività ludiche, sarebbe diciamo uno scenario piuttosto inquietante. Io vorrei concludere con una battuta con il professor Ravano, responsabile della ricerca al Dipartimento Tecnologie Innovative della SUPSI. Professor Ravano, magari dando un'occhiata alla nostra realtà, il Canton Ticino, la Svizzera italiana, la Svizzera che è un paese tecnologicamente avanzato dove c'è grande investimento nella ricerca. Da questo punto di vista, se lei pensa alla nostra posizione in questo contesto, diciamo, guarda verso il futuro in maniera ottimistica o pessimistica?
Guardo al futuro in maniera ottimistica se siamo capaci ad aprirci e lavorare in rete, cosa che per default, in automatismo penso ciò avviene dal momento che si usano le nuove tecnologie. Guarderei in maniera pessimistica se ci si richiude in se stessi, ogni tanto c'è la tentazione di fare.
Direi che il fare rete è un elemento che torna quasi come un mantra, esatto. Spesso quando si parla di tecnologie e la possibilità appunto di avere una rete, se è proprio il web che ci ha in qualche modo trasformati anche antropologicamente a vivere in rete, dovrebbe essere anche l'occasione innanzitutto per acquisire nuove conoscenze, nuove competenze e soprattutto anche il non farci travolgere da quell'automatizzazione che spesso è anche magari un po' di facciata, perché a volte diciamo esteticamente è bella, però poi magari se ci ragioniamo sopra un attimo ci sono cose che potremmo fare ancora magari percorrendo qualche chilometro in più a piedi o semplicemente toccando le cose materialmente senza dover per forza schiacciare un bottone che poi produce un effetto in qualche luogo lontano che neanche sappiamo. Però la rivoluzione digitale è qui, cerchiamo di interrogarci, di immaginare come sarà il nostro futuro e speriamo soprattutto che non ci rubi appunto il lavoro ma ci crei delle nuove opportunità. È un tema sul quale torneremo. Io ringrazio Andrea Ghisletta, Alessandro Longo, Riccardo Stagliano, Giambattista Ravano di essere stati con noi. Mi congedo ricordandovi che domani a Mille Voci prenderemo spunto da una guida di Heimat Schutz sulle isole svizzere per parlare in particolare delle isole di Brissago. Anche questo è un modo di guardare al nostro panorama che evolve, ma in questo caso cerchiamo di capire come. Da Nicola Colotti intanto a tutti voi buon proseguimento di ascolto con i programmi di Rete 1.